possiamo dire che è molto inadatta a difendere il malato. Tutto viene presentato come la capacità del soggetto, del paziente, di autodeterminarsi. In linea teorica è un principio assoluto che va garantito. Già la legge italiana, ma anche dal punto di vista della morale cristiana, il paziente deve essere informato sulle terapie che vengono eseguite su di lui, che vengono somministrate, e deve dare il consenso. Quindi il principio del consenso informato era e rimane un cardine assoluto. Così come tutti i pronunciamenti che riguardano l'accanimento terapeutico, è sempre stato considerato un errore, è sempre stato considerato inadeguato. La domanda che riguarda questa legge è: ma questa legge tutela realmente i diritti dei pazienti e dei malati? La mia perplessità nasce proprio da questo, dal fatto che questa legge non è scritta bene, ha grandi lacune interne, e laddove si presenta come una grande conquista di libertà e di civiltà, secondo me risulta pressoché inapplicabile dal punto di vista pratico, e contiene delle contraddizioni forti, perché l'esaltazione della libertà del cittadino è contrapposta alla mancata libertà del medico o della struttura sanitaria cattolica di poter obiettare in coscienza certe scelte.
Don Angelelli, se un italiano non firma il DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, che cosa succede? Se cade in malattia, il medico cosa deve fare?
Le disposizioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, quindi nel caso in cui io non dichiari quali sono i miei desideri, verrò trattato secondo l'unico forse vero principio della scienza medica, che è l'incontro tra la mia libertà di paziente e la professionalità del medico che in scienza e coscienza opera per il mio bene. Questa alleanza relazionale è l'unico luogo reale dove si può incontrare il desiderio del paziente e la professionalità del medico.
E veniamo a un altro elemento della legge. Se io le dico che l'alimentazione e l'idratazione artificiale mediante, ad esempio, un naso gastrico non è una terapia, lei è d'accordo?
Dare da mangiare e dare da bere a una persona non è una terapia, è il normale sostentamento per la vita dell'uomo. Messo in forma negativa le dirò: privare una persona dell'alimentazione e dell'idratazione significa abbandonarla a un destino che non è certo Fausto, e privarlo del sostentamento del mangiare e del bere in qualunque forma, sia un sondino nasogastrico, un'alimentazione parenterale o qualsiasi altra cosa, significa privarlo di un sostentamento. È evidente che un corpo malato, già debilitato, io lo privo di alimentazione e di idratazione, ragionevolmente quel corpo deperirà rapidamente, e quindi rapidamente andrà verso la chiusura della sua esistenza. Ecco perché questa legge rappresenta una forma di approvazione dell'eutanasia mascherata, perché di fatto in un modo o nell'altro copre questi tipi di percorsi. E laddove viene detto esplicitamente l'articolo 1,6 che il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente e per questo è esente da responsabilità civile o penale, significa che abbiamo tutelato i medici e possono fare ora quello che fino a qualche tempo fa non potevano fare.
Che cosa succede ora negli ospedali cattolici?
Negli ospedali cattolici ci sarà un problema, perché si troveranno a dover stabilire l'antico dilemma se ottemperare ad una legge dello Stato sbagliata o rispondere a una legge del Vangelo che è giusta, come quella del comandamento di non uccidere. Gli ospedali cattolici, in ragione della loro natura, della loro destinazione, faranno la scelta di non ottemperare le eventuali DAT lesive della dignità e della vita del paziente, e il paziente, laddove è possibile, verrà invitato a rivolgersi ad altra struttura, ma in ragione della propria identità un ospedale cattolico non può assolutamente contraddire il principio dell'inviolabilità della vita, e quindi ci troveremo a ragionare e a spiegare le ragioni di questa scelta.